Bentornati a tutti, decima puntata di Podcast Verso Dopo il Draft. Andrea Ghezzi, Gabriele Balzarotti e Francesco Fele questa sera insieme a voi. Tanto bentornati, perché è dal 24 di maggio che non registriamo nulla.
Buonasera intanto a tutti gli amici di Podcast Dopo il Draft. Ci scusiamo per questa lunghissima, enorme assenza, ma oggi abbiamo una puntata bella ricca in cui parleremo di tante cose molto interessanti, quindi ci faremo perdonare.
Cioè, vuoi dire che hai preparato una doppia scaletta e che io l'ho vista 20 minuti fa, insomma. Questo vuoi dire ai nostri ascoltatori.
In poche parole è questo.
E mi fa piacere ritrovare anche Francesco Fele, che abbiamo un po' perso nel corso delle nostre ultime puntate. E invece questa sera, con un collegamento che sembra quasi perfetto, ci tocchiamo tutti ovviamente, è appunto con noi.
Ciao Andre, ciao Grabbit, ciao a tutti.
Va bene, allora, avevamo iniziato, se non sbaglio, 15-20 giorni fa dalla NFC West, giusto?
Esatto. Perfetto. Esattamente.
E invece questa settimana doppio appuntamento con il sud degli Stati Uniti, NFC e AFC. Giusto, Gabri? Mi confermi?
Giustissimo.
Tutto? Ho letto bene la scaletta che hai preparato anche questa settimana?
Esatto, hai letto benissimo.
Oh, tra l'altro, scusate, cazzeggiamo ancora un attimo, visto che siamo partiti stranamente veloci e pronti rispetto a quello che dovevamo dire. Fra poco ci raggiunge Dario Michelini, che sarà ospite praticamente fisso dei nostri podcast nelle prossime settimane. E poi ci tenevo a dirlo a tutti gli ascoltatori che magari hanno colto qualcosa, qualche movimento, ne abbiamo già parlato anche negli altri podcast. Non siamo più su EFL Magazine, siamo su The Cutting Edge, su Spreaker, su Twitter, su Facebook, ci trovate ovunque. Lì verranno pubblicati i nostri podcast, lì ci potete scrivere, farci domande. Poi c'è sempre la pagina La Strada Verso il Draft, che è sempre valida, e anche lì ci potete contattare per qualsiasi tipo di curiosità. Ve lo ricordiamo perché, insomma, a noi, come sapete, fa piacere preparare delle puntate sulle vostre domande. Va bene, Gabri, non cazzeggiamo però troppo, anche perché è abbastanza tardi, come al solito, quando registriamo il nostro podcast, e partiamo dai Falcons, dagli Atlanta Falcons, che hanno fatto uno dei draft più interessanti, almeno secondo te, secondo me no.
Va bene, abbiamo già un argomento di discussione.
È già strano, di questo 2018. Sicuramente con la prima scelta hanno preso un giocatore parecchio interessante come Calvin Ridley, che insieme a l'amico Julio Jones, che però cazzeggia un po', si presenta, non si presenta, vuole il rinnovo del contratto, eccetera eccetera, potrebbe dare, o meglio, un altro target parecchio interessante a Matt Ryan. Isaiah Oliver da Colorado. Cornerback scelto con la 58, il defensive tackle che in tanti ci aspettavamo sarebbe stato scelto al primo giro è arrivato con la pick numero 90 ed è Senat da South Florida. Insomma, tu ci chiedevi e io ti rigiro la domanda, questi Falcons sono una squadra che può tornare a competere per il Super Bowl?
Intanto mi creo già la domanda per dopo e voglio sapere il motivo per cui secondo te i Falcons non hanno fatto un grande draft e il parere di Francesco a proposito. Secondo me, in quella che è la domanda, è fondamentalmente una bold prediction. I Falcons hanno draftato bene, mi è piaciuta molto la scelta di Calvin Ridley, che insieme a Julio Jones e Mohamed Sanu forma un bel pacchetto di ricevitori all'interno di un attacco che è già molto molto forte. Il grosso problema dei Falcons l'anno scorso è stato un po' il play calling, aver perso Shanahan, che è finito ad allenare i 49ers, ha sicuramente ridotto il loro bagaglio di trick, il loro bagaglio di mosse offensive, e soprattutto ha un attimo reso un po' più prevedibile il loro gioco. La squadra sicuramente c'è, è un'ottima squadra, il defensive tackle Senat da South Florida, che è stato scelto al terzo giro, va a rafforzare anche la difesa, Oliver, il cornerback, va a sistemare un reparto come la secondaria, quindi sono una squadra che è completa per quello che riguarda il roster. Forse il grosso problema è veramente nel coaching staff, ma qui purtroppo non si può fare niente, bisogna sperare che chi al momento guida i Falcons possa riuscire a tirar fuori il massimo da questa squadra, che si trova in una division molto competitiva, dove l'anno scorso i Saints hanno fatto un grandissimo anno, dove ci sono i Panthers che possono sempre rappresentare una squadra rognosa grazie alle qualità di Cam Newton.
Ma di cui stasera non vuoi parlare tu, perché nella scaletta...
No, no, perché Cam Newton mi sta antipatico, quindi non parliamo dei Panthers. questo è il motivo, no, scherzo. E poi ci sono i Bucks, che ogni anno draftano bene, ogni anno sembrano poter dire qualcosa in più, però alla fin fine non riescono poi a picchiare dentro la stagione buona per andare ai playoff. Io credo che i Falcons abbiano sicuramente le carte in regola per poter arrivare molto in fondo in NFC, e secondo me hanno anche le carte in regola per poter tornare al Super Bowl.
Allora, intanto dovrebbe essere arrivato Dario Michelini, a cui chiedo di fare un cenno se è con noi.
Batto un colpo.
Batti un colpo, ciao Dario. Va bene, stiamo parlando degli Atlanta Falcons, quindi poi arrivo anche da te, però prima voglio sentire Francesco.
Allora, io partiamo subito intanto dal presupposto che fare una previsione adesso è molto, molto azzardato, molto complicato. Siamo ancora in off-season, mancano ancora tre mesi, diciamo, all'inizio della stagione, quindi è ancora un po' azzardato. Secondo me no, non torneranno al Super Bowl, se la giocheranno per un posto ai playoff, massimo per una wild card, per adesso, per come la vedo io. Oltretutto le quote di adesso mi danno anche ragione, perché ho dato uno sguardo ai bookmaker di Las Vegas che danno la vittoria dei Falcons, cioè non la vittoria, più che altro andare alla Super Bowl dei Falcons intorno al 20-25, cioè chi punta un euro ne può vincere o 20 o 25.
Quindi sono dollaroni che però
nel mezzo.
Però sono dollaroni che potrebbe valere la pena spendere, insomma, a 25.
Sì, nel senso, allora, le carte in regola ce le potrebbero anche avere a livello offensivo, perché comunque i Falcons si presentano come uno degli attacchi più talentuosi, hanno aggiunto Ridley che a me fa impazzire, poi si ricongiungerà Julio Jones, altro giocatore proveniente dall'Alabama, hanno un bel reparto running back, hanno un'ottima linea offensiva, però i problemi secondo me ce li hanno a livello difensivo, perché comunque hanno poco talento, hanno perso qualche uomo importante in questo draft, non hanno fatto aggiunte, insomma, a parte questa di Senati, che è un buon defensive tackle, a me quella di Oliver non è che intrighi più di tanto. E quindi, insomma, a livello di linea difensiva, a livello di secondaria non sono messi benissimo, quindi per me proprio la mia bold prediction è quella di non vederli al Super Bowl, ma di, insomma, provare a lottare per un posto, intanto per vincere la division, che già è difficile, e poi, insomma, se la giocheranno con un posto per la wild card, ecco.
Dario,
Eccoti qua.
Senti, a me, allora, quel pazzo di Gabriele Balzarotti vuole a tutti i costi gli Atlanta Falcons al Super Bowl quest'anno. Ha parlato di un buon draft. Qua tutti siete felici della scelta di Calvin Ridley, che, bah, io voglio vedere cosa possa dare a livello superiore. Ti parto con una domanda, poi insomma vai a ruota libera. Ci si aspettava, come ho detto quando ho presentato il ragionamento, che i Falcons andassero forti su un defensive tackle al primo round. Così non è stato. Il defensive tackle, appunto, l'abbiamo detto, l'hanno preso con la 90, ed è Dea Dream, che tra l'altro è un nome clamoroso, fa parte secondo me di quei nomi da circoletto rosso. Dea Dream Senat con la 90, appunto, non lo so, come eri con noi quella sera quando appunto abbiamo commentato live il draft, il primo turno del draft, tu come vedi, dai un voto alle loro mosse nel draft e poi in generale, insomma, dimmi cosa ti aspetti da questa stagione degli Atlanta Falcons.
Sì, se non vado errato c'era ancora in giro Taven Bryan, per esempio,
che era il giocatore che tutti davano ai Falcons, bravissimo.
Infatti io quella notte, nonostante il sonno che ormai era troppo da sopportare, dissi proprio questa roba. Io mi aspettavo scegliessero Taven Bryan. Cosa hanno perso? Hanno perso qualcosa in difesa, come diceva giustamente Francesco, la cui analisi mi trova quasi completamente d'accordo, però guadagnano qualcosa in attacco. Cosa guadagnano? Con la scelta di Calvin Ridley probabilmente che se questo ragazzo mantiene qualcuna delle sue promesse, leva un po' di attenzioni a Julio Jones, che a mio parere è tra i primi tre wide receiver della Lega, e questo non può che essere un bene, soprattutto per Sarkisian, che l'anno scorso ha avuto qualche problema. E a mio parere un'altra cosa buona che hanno fatto gli Atlanta Falcons, adesso vado controcorrente, è proprio confermare Steve Sarkisian alla guida dell'attacco. Quindi buona sostanza in attacco, anche a causa delle scelte del draft, possono ritornare a essere una buona macchina da punti. In difesa vedo dei buchi che con quella scelta al primo giro non hanno riempito, nell'attesa di vederli all'interno di una division che sembra poter essere ancora più competitiva rispetto a quella dell'anno scorso. Poi probabilmente sarò smentito, però è come se quel 25-1 che ho letto anch'io su alcuni bookmakers di Las Vegas fosse del tutto veritiero a questo punto della stagione, quando neanche dentro la tua division sei la squadra favorita. A questo punto della stagione è chiaro che ti becchi quella quota, e sulla quale sono decisamente d'accordo.
Senti, ma tu che sei uomo NFL molto attento, sto casino col contratto di Julio Jones, che sono andato a leggere in questo momento perché insomma mi sono un po' perso negli ultimi giorni, salterà anche il mandatory minicamp, come credi possa finire? Posto che secondo me Julio Jones non va da nessuna parte.
No, allora, la fine è scritta, lui starà un po' fuori, si farà desiderare, poi prenderà un contratto da miglior ricevitore dell'NFL. Guarda, queste mattate sono sempre più frequenti, perché credo che a livello NFL i giocatori stiano iniziando ad avere sempre più peso, e soprattutto quando si rendono conto che le prestazioni della loro squadra sono dipendenti in modo univoco da quanto rendano loro. E quindi io, lo sapete, cioè lo dico sempre, Julio Jones, Hopkins e Antonio Brown sono i wide receiver da MVP della Lega, a mio parere. Quindi lui sa benissimo questa cosa, incrocia un po' le braccia, il contratto arriverà. Secondo me è sbagliato in questa fase dare a Calvin Ridley, alla scelta di Calvin Ridley al primo giro, qualsiasi importanza in questa situazione. Questa situazione si sarebbe dipanata anche qualora i Falcons avessero scelto un altro giocatore al primo giro dell'ultimo draft. Niente, se devo dare una profezia, si farà qualche settimana ancora di vacanza e poi tornerà con un nuovo contratto o con la promessa di esso entro la stagione. Insomma, questa situazione si risolverà, come sappiamo tutti, e come credo anche che sia abbastanza giusto che sia, premesso che ovviamente le proporzioni di un contratto NFL, insomma, per noi poveri mortali sono delle cifre altissime, però sì. Detto questo, stiamo parlando di una lega pagata, quindi insomma credo che finirà così.
Sì, ecco, ricordiamo che Julio Jones nel 2015 ha firmato un contratto da 71.3 milioni di dollari per 5 anni, quindi comunque non sono noccioline, ma sono, ed era il contratto più alto firmato da URC a quel tempo, sono diventate però nel frattempo noccioline, perché insomma i contratti negli sport professionistici americani funzionano un po' così, soprattutto negli ultimi anni si sta andando al rialzo potente. Va bene, non so se Gabriele e Francesco hanno qualcosa da dire sull'amico Julio, che un anno mi fece fare la perfect season al fantasy draft, scusatemi, al fantasy draft, al fantasy football, se no passiamo anche oltre.
Bah, su Julio non c'è niente da dire, è uno di quei pochi giocatori che veramente si può permettere di fare qualche settimana di vacanza in più. Poi
concordo.
Giocherà. Quindi non c'è alcun tipo di problema.
Sì, diciamo che nonostante verrà multato per aver saltato il il mandatore minicamp non avrà problemi a pagare la multa e poi appunto si farà rimborsare il tutto con il nuovo contratto che andrà a firmare. Non male per il nostro amico Julio, che prenderà un sacco di soldi. Va bene, andiamo avanti. La seconda squadra di cui vogliamo parlarvi questa sera sono i New Orleans Saints, dominatori della division nella scorsa stagione. Abbiamo parlato tante volte della scelta di Marcus Davenport alla numero 14. Anche qui mi piace che tu nella scaletta dici che siamo stati tutti concordi nel definire l'assurda. No, per me invece hanno preso un grandissimo giocatore, forse sacrificando un po' troppo, ma evidentemente nella loro testa c'è questo senso di urgenza, ovvero vincere e vincere subito, e quindi hanno aggiunto un pezzo che ritenevano fondamentale nel loro scacchiere. Poi insomma, proviamo ad analizzare magari gli altri nomi che sono stati scelti dai Saints. Io l'unica considerazione che riesco a fare è che hanno vinto il play of the name della stagione, perché tra Tre'Quan Smith, Natrell Jamerson,
Kamrin
e non Karim, ma Kamrin Moore e Will Clapp, perché anche questo è bello,
abbiamo saltato un nome da
alcuni come Boston Scott, il running back da Louisiana Tech preso con la 201, o l'offensive tackle da Florida State Rick Leonard, che hanno nomi più comuni. Detto questo, non lo so, draft dei, non credo che interessasse troppo, questa è la mia opinione, ai Saints cosa avrebbero preso nei giri successivi al primo, anche se poi ovviamente spesso da questi late round escono giocatori molto interessanti, la storia dell'NFL è piena. Però non saprei ancora dirti se, non saprei dire se sono dei buoni innesti, però io credo che la logica dei New Orleans Saints è che il gruppo per vincere ci sia già, e abbiano appunto fatto l'all-in con Marcus Davenport ritenendolo, ripeto, un pezzo fondamentale nel loro scacchiere, e nella prossima stagione, forse nelle prossime due, si giochino un po' tutto. Non so come la vedete voi. Partiamo sempre da Gabriele, Francesco e per ultimo Dario.
Ma tutta sta passione per Davenport non me la ricordavo, Andrea.
Perché ho scritto la scheda. Ho scritto la scheda.
Ah, giusto, è vero, hai ragione.
Quindi,
hai ragione.
Quelli che ho scritto la scheda io, tranne alcuni, saranno sicuramente tutti giocatori fortissimi al piano di sopra.
mi piace questo. No, vabbè, di Davenport, a prescindere dal fatto che piaccia o meno, abbiamo criticato. Hai fatto bene a sottolineare, perché noi abbiamo criticato soprattutto non il giocatore in sé, quanto la scelta e ciò che è stato sacrificato per ottenere Davenport. Di lui abbiamo ampiamente parlato, abbiamo parlato durante la strada verso il draft con le schede. Chiaramente una situazione come quella dei Saints, che hanno ceduto la pick dell'anno prossimo e il secondo round, li ha portati a scegliere dopo Davenport solo al terzo round. La scelta di Tre'Quan Smith a me è piaciuta molto, è un giocatore che viene da University of Central Florida, è stato molto coinvolto nell'attacco dei Knights, si chiamano, se non ricordo male.
Giusto, giocatori, vai, sì, giustissimo.
Ha segnato molti touchdown e penso che un giocatore del suo valore possa fare molto comodo all'attacco dei New Orleans Saints, comandati da quel fenomeno di Drew Brees. La scelta è anche tenuto conto del fatto che i Saints, come dicevi giustamente tu, vogliono andare un po' all-in per cercare in qualche modo di sfruttare al meglio gli ultimi anni di Brees, e hanno messo su un attacco mica male, perché insieme a Michael Thomas e Alvin Kamara, che sono un pochino i due giocatori principali che muovono la catena della squadra della Louisiana, sono arrivati appunto Tre'Quan Smith, è arrivato Cameron Meredith. La squadra è sicuramente valida, molto valida. Poi sono stati anche aggiunti ruoli minori che comunque erano già coperti, però serve per dare sempre profondità, come la linea offensiva, dove sono appunto arrivati il centro Will Clapp e Rick Leonard, ed è stato anche messo a posto comunque il reparto, la secondaria, dove sono arrivati Jamerson e Kamrin Moore, questi due nomi molto particolari che servono a dare anche in questo caso soprattutto profondità ad uno dei reparti che è stato tra i migliori dello scorso anno, se non fosse per quel fenomeno di Marcus Williams, che ha deciso di regalare il championship ai Minnesota Vikings. Quindi a prescindere, diciamo, dalla scelta di Davenport, il draft successivo alla scelta del giocatore da Uzza è stato, secondo me, molto buono. È chiaro che, come al solito, si valuta un draft sulla prima scelta, e la prima scelta dovrà sicuramente spaccare per provare in qualche modo a dare un voto molto alto a questo draft dei New Orleans Saints.
Fra.
Sì, anche qui poco da aggiungere, sostanzialmente d'accordo con Gabriele. L'unica domanda che si devono fare i Saints è se, appunto, Davenport è il giocatore giusto, quel giocatore che vale la trade che hanno fatto i Saints, trade che molto pesante in termini di perdita. Da aggiungere poco, nel senso che quello che viene definito in NFL draft and develop, cioè draft e costruisci, se ce n'è uno per eccellenza, questo dei Saints è stato appunto il draft and develop per eccellenza di quest'anno, perché comunque tolto Davenport, che di tutti i giocatori scelti sarebbe quello più pronto a giocare subito, gli altri toglierei anche Tre'Quan Smith, il ricevitore, appunto, che ha nominato Gabriele dalla Central Florida, e il resto sono tutti giocatori da sviluppare, soprattutto in virtù del fatto che molti, cioè un paio almeno, come il tackle Rick Leonard da Florida State, Natrell Jameson, la safety, sono giocatori convertiti nei ruoli attuali, perché Rick Leonard era partito come defensive end ed è stato appunto cambiato a right tackle, e poi Jameson, anche lui è partito come con un altro ruolo, è partito da ricevitore, è stato convertito a una sorta di ibrido cornerback safety, quindi anche Moore, che è un cornerback, sono tutti giocatori, insomma, presi per fare depth, per fare profondità, che quindi vanno sviluppati. Certo, se noi andiamo a guardare il draft dell'anno scorso dei Saints con questo, è chiaro che il confronto non regge, perché abbiamo visto quanto il draft dell'anno scorso ha inciso nella stagione dei Saints, quindi il draft di adesso sarebbe considerato un mistake negli Stati Uniti, però naturalmente proprio l'esempio dei Saints dell'anno scorso ci insegna che è ancora troppo presto per giudicare. L'unica cosa, come ha ripetuto giustamente Gabriele, che noi criticavamo non fosse tanto la scelta di Davenport, ma il costo che hanno pagato per prendere questo giocatore.
Dario, a te la chiusura sui Saints e poi insomma andiamo avanti, e ti reinterrogo immediatamente, così ti do la possibilità di parlare per primo, sennò c'è sempre poco troppo da dire.
È vero, rimane poco da dire, però in realtà mi state dicendo due cose differenti. Allora, c'è una squadra che vede il picco della finestra, dell'ultima finestra possibile per imporsi nel Super Bowl, e che quindi nel primo giro si sbilancia per prendere il giocatore che vuole, perché è evidente che fosse così, però poi mi dite anche che dietro di lui drafta un sacco di giocatori che hanno bisogno di qualche tempo per adattarsi all'NFL, e quindi tutto questo mi porta a pensare che la stagione dei Saints sarà molto più che interessante, sarà abbastanza emozionale, no? In bilico tra la necessità di vincere immediatamente, perché Drew Brees, se non vado errato, ha 38 e va per i 39, e quindi prima di subito, quindi deve vincere quest'anno o il prossimo, come diceva Andrea all'inizio, e dall'altro lato però dietro si è foderata con gente che, insomma, gente convertita, giocatori non di primissimo piano, tranne probabilmente Tre'Quan Smith, come aveva detto Francesco giustamente.
Beh, quando scegli dalla 127 in poi, appunto, non è facilissimo.
Appunto, però sì, comunque il fatto è che è davvero, cioè rimane una classe abbastanza particolare, perché ti sei ipotecato l'anno prossimo per scegliere un defensive end che probabilmente trovavi anche qualche posizione più giù. E poi ti ritrovi una serie di giocatori da seconda linea, da tra 2-3 anni vediamo se è forte. Quindi,
ma è, magari è proprio quello il motivo per cui sono andati all-in, per provare a vincere subito, appunto per sfruttare la Breeze fino in fondo.
Sì, credo anche io che sia un po' quello il ragionamento, sennò sarebbe abbastanza difficile spiegare una mossa così pesante, una move così pesante subito. Perché adesso io sono un fan di Marcus Davenport, però Dario non ha torto quando dice che probabilmente si sarebbe potuto prendere un buon giocatore nello stesso ruolo, anche restando dove si era all'interno del primo giro. Vado a memoria, sceglievano con la 27 i Saints.
Sì, può essere.
Sì, comunque, insomma, eravamo intorno lì. E tra l'altro, veniva, io ricordo in vari mock draft di aver visto uomini di linea offensiva e non appunto o defensive end o qualsiasi altro ruolo. Va bene, chiudiamo anche il discorso New Orleans Saints e passiamo a un'altra squadra di folli che tutti gli anni noi, o almeno noi, io, ma anche Dario, so che l'anno scorso
io.
Ha forte.
Tutti.
Perché stiamo parlando di Tampa Bay Buccaneers, se non l'aveste capito. Insomma, una squadra di pazzi che tutti gli anni sembra poter esplodere e poi ci regala sempre delle piccole perle. Una di queste è stata la scelta di Vita Vea al primo giro. Anche qui, facciamo un piccolo ripasso, ormai è passato tanto tempo dal draft. I Tampa Bay Buccaneers sceglievano la 7 e tutti, ma proprio tutti, gli davamo una safety, nello specifico Derwin James, come giocatore che sarebbe stato selezionato dai Buccaneers. Non è stato così, perché Tampa Bay ha scambiato la sua scelta con Buffalo. Con la 7 i Bills sono andati a prendersi da Wyoming Josh Allen, e con la 12 i Tampa Bay Buccaneers hanno scelto Vita Vea. Anche qui niente da dire sul giocatore, come è stato per Marcus Davenport, perché Vita Vea era uno dei primi top 10, era dato da tutti all'interno della top 10 in quest'ultimo draft, però non sembrava essere lui il giocatore che i Buccaneers avessero bisogno di selezionare. Dario?
Sì, sono preparato.
Ah, fantastico.
Allora, sai perché noi ipotizzavamo tutti, no? Ma anche i nostri colleghi americani che sono anche pagati a fare queste cose, sai perché tutti ipotizzavamo una safety? Perché di football capiamo proprio poco. E io nel post, mentre tiro il freno a mano, avete sentito, nel post mi sono documentato. Allora, cosa succede? Succede che Tampa Bay in difesa gioca, per quanto riguarda le secondarie e solo le secondarie, gioca un misto di uomo zona eccetera, quindi non va a pressare e a blitzare con safety eccetera eccetera. Quindi un giocatore come Derwin James, che è l'ottavo del box e anche una safety della malora, probabilmente gli serve molto meno di un defensive tackle che possa mettere una pezza sul gioco di corsa e in qualche modo svilupparsi in un buon pass rusher. Quindi in realtà il draft da un punto di vista tattico di Tampa Bay ci sta, cioè la scelta di andare sul miglior defensive tackle della classe, Vita Vea, come avete detto voi, insomma non ci sono pochi dubbi sul fatto che sia un buon giocatore. Non ci doveva stupire quella sera, ci ha stupiti, perché lo dico ancora, nel caso non ha nessuno di noi, neanche gli americani, ha studiato il caso tattico dei Tampa Bay Buccaneers approfonditamente. Poi è ovvio, se i Tampa Bay Buccaneers, è qualche anno che lo diciamo, ma sostanzialmente non possono pensare di avere una chance di titolo, e quindi da questo punto di vista era forse giusto andare con il miglior giocatore disponibile, che era Derwin James.
Era il miglior giocatore disponibile Derwin James, però non Vita Vea.
Certo, cioè assolutamente, però da un punto di vista tattico si capisce quello che hanno fatto. Di solito le scelte tattiche, così come l'hanno fatta probabilmente New Orleans Saints, di cui abbiamo appena parlato, valgono per le squadre che devono vincere quest'anno. Io dubito che i Tampa Bay Buccaneers siano in qualsiasi conversazione di Super Bowl, poi evidentemente questa mia affermazione si presterà a molte critiche a febbraio, però non credo proprio che fosse una scelta da fare di tipo tattico. D'altronde però ci siamo spiegati perché l'hanno fatto.
Francesco, due cose poi anche voglio sentire anche la tua opinione su Vitavea. I Tampa Bay Buccaneers, e questo lo diciamo anche a favore dei nostri ascoltatori, le ha scelte comunque dei giocatori nelle secondarie. Con la 53 defensive back da North Carolina, North Carolina, MJ Stewart, però. E poi Carlton Davis con la 63 da Auburn, un cornerback. Il giocatore che ci sta tra Vitavea e gli ultimi due nomi che vi ho fatto è Ronald Jones III, un running back che finalmente restituirà un gioco di corsa ai Tampa Bay Buccaneers.
Sì, Jones va a colmare una di quelle lacune che avevano i Bucks proprio in sede di pre-draft, insieme a quella della secondaria, della safety più che altro, più che della secondaria. E Jones potrebbe essere quel giocatore che potrebbe far fare il salto di qualità ai Bucks, visto che comunque a livello aereo non hanno assolutamente problemi, tant'è vero che sono stati uno dei migliori attacchi appunto dal passing game nella NFL. Sappiamo quanto la NFL sia un gioco di soprattutto impostato sul passaggio, e quindi Jones potrebbe aiutare in questo senso. Comunque è un giocatore veloce, agile, ha visione, vede i blocchi, vede i buchi che lasciano i difensori, quindi potrebbe essere lui il giocatore giusto per Tampa Bay, ecco. Mi trovo d'accordo, tornando al discorso di Vitavea, quello che ha detto Dario, perché quello che ha detto Dario appunto è la risposta al nostro quesito solito quando magari una squadra fa una chiamata strana, ma perché ha fatto quella chiamata, ma perché non ha chiamato quell'altro, ecco, c'è sempre un motivo ed è quello che in questo caso che riguarda i Bucks, è quello che ha detto Dario, per una questione puramente tattica, perché James non è, secondo loro naturalmente, non secondo noi, quel giocatore adatto ad uno schema zona, proprio come stava elencando Dario. Io sarei sostanzialmente d'accordo, posto che a me Vea piace, però è un giocatore che fondamentalmente non serviva, perché comunque Tampa Bay, se è andato bene in difesa, è andato bene solo grazie alla linea difensiva, perché comunque giocatori come Alexander e McCoy hanno fatto una stagione da Pro Bowl, hanno aggiunto Jason Pierre-Paul, che ok è un po' grandicello, però insomma il suo riesce ancora a farlo, hanno aggiunto Vinny Kerry dagli Eagles, e quindi Vitavea era proprio l'ultimo giocatore a cui avrei pensato io. Però così come magari non ci può stare la chiamata di Vitavea, secondo me non ci poteva stare anche quella di Derwin James, per i motivi che ha elencato prima Dario. Quindi vediamo, insomma, a fine stagione vedremo di trarre le somme per vedere chi aveva ragione. Però una scelta sembra all'inizio, adesso dopo il draft, sembra una scelta scellerata, però ha un suo perché, e Dario ce l'ha spiegato benissimo.
Gabri, per farti capire quanto alta sia la mia considerazione di Derwin James, tu non credi che i Buccaneers nel prossimo futuro, ma prossimo, potrebbero pentirsi di non aver preso un playmaker difensivo come Derwin James?
Guarda, ti dirò la verità.
Scusami, a prescindere da tutti i discorsi giustissimi che hanno fatto Dario e poi Francesco.
Ecco, appunto, la mia risposta si è già arenata, perché stavo per dire: guarda, il discorso di Dario mi ha cambiato la percezione di quello che pensavo. Allora, bella domanda questa. Io credo che Derwin James possa ben presto diventare uno dei giocatori più forti della Lega. È completissimo, lo abbiamo detto tante volte durante la strada verso il draft, durante i mesi che hanno preceduto il draft, di come probabilmente sia uno di quei giocatori che capitano una volta ogni 10 anni e possono influire in maniera enorme sulla posizione. Vitavea, cioè facciamo questo discorso a prescindere dagli schemi, quindi Vitavea è un ottimo run stopper, è un giocatore che è capace di gestire i doppi blocchi, riempie gli spazi, probabilmente può diventare veramente un carro armato contro le corse. Però, e spesso e volentieri sottovalutiamo l'importanza che può avere un ottimo defensive tackle, un penetratore interno nella linea difensiva, quanto possa influire poi in generale sulla pass rushing. Però Derwin James, secondo me, è un giocatore che avrebbe potenziato a dismisura i Buccaneers e qualsiasi altra squadra, fortunati i Chargers che adesso se lo ritrovano. Vea è un buonissimo giocatore, magari diventerà anche lui un Pro Bowl, magari anche un All Pro, però tra i due sinceramente avrei preferito, se io fossi stato il general manager dei Buccaneers, ripetiamo senza considerare lo schema, avrei preferito sicuramente scegliere Derwin James. Non so se se ne pentiranno, magari no, perché per magari Vea diventa talmente forte.
Nuovo Warren Sapp, vabbè. E, no, invece per me se ne pentiranno, perché io non sono tanto per il miglior giocatore disponibile al draft, perché il football è il team, lo sport di squadra per eccellenza, però è anche vero che quando ci sono dei game changer come può essere Derwin James e hai la possibilità di prenderlo, e tra l'altro hai scambiato la 7 con la 12, alla 12 ancora lì bello fresco fresco, per essere pronto per essere scelto, secondo me ci devi pensare, anche perché l'esperimento TJ Ward l'anno scorso non è che sia andato benissimo, e quindi da quel punto di vista poteva essere appunto James il giocatore giusto da scegliere in quel momento del draft. Va bene, come vi abbiamo anticipato all'inizio del programma, Dario tu non l'hai ascoltato ma tanto lo sai perché hai la scaletta in mano, restiamo nel sud degli Stati Uniti, cambiamo conference, andiamo nella AFC, sempre South, e parliamo dei Tennessee Titans. Parliamo dei Tennessee Titans, che avevano 4 scelte in tutto il draft, quindi abbastanza poche, però si sono mossi direi abbastanza bene, nel senso che hanno preso al primo giro Rashard Evans, linebacker d'Alabama, di cui magari chiediamo qualcosa di più specifico a Francesco, e poi il giocatore che io gli avevo dato al primo giro, ovvero Harold Landry da Boston College, un edge rusher, comunque un uomo di linea difensiva con la 41. Hanno preso una safety d'Arizona e poi un inspiegabile Luke Falk alla 199 da Washington State. Primo perché Luke Falk, secondo me, lo vedremo ancora poco nell'NFL, un paio d'anni, e poi lo saluteremo. Questa è la mia bold prediction per lui, in bocca al lupo ragazzo. E poi perché insomma non credo avessero così bisogno di un quarterback da inserire nella propria depth chart. Però insomma queste sono le 4 scelte. Gabri, buonanotte. Francesco, partiamo da te perché voglio sapere qualcosa di più di Rashard Evans, che è un buon giocatore ma non mi sarei aspettato al primo giro, io personalmente, anche se nel mock draft era dato alla fine del primo giro, e se tra lui e Harold Landry, cioè e chi tra Harold Landry e lui avrà più impatto immediato nella difesa dei Tennessee Titans.
Sì, allora diciamo che Evans, come qualsiasi giocatore della linea difensiva o del pacchetto linebacker di Alabama, si porta dietro il fardello del fatto che talmente le due linee sono dominanti in una squadra che si fa fatica a riconoscere qual è il giocatore veramente più forte tra i 7 che ruotano appunto nel fronte difensivo. Evans è un linebacker classico dello schema di Alabama, di come ne sono passati tantissimi nelle mani di Saba, come Foster, come Rolando McLean, come tanti altri, un giocatore veloce, fisico, ed il fatto che comunque lui dia il suo meglio in blitz e non in coverage risponde all'altra domanda riguardo Landry, perché comunque Landry è molto più un pass rusher, diciamo direi puro, in uno schema come può essere quello dei Colts e come giocava comunque a Boston College. Quindi i Titans diciamo che hanno scelto soltanto 4 giocatori, però i primi due meritano assolutamente un grado B secondo me, perché non è detto che avendo 15 scelte si vuol dire che il draft esce benissimo, chiedere a Cleveland proprio per questo motivo. Quindi Titans, oh,
Cleveland,
scelte...
che io scusami che non c'entra niente, ma siccome mia moglie ha appena pubblicato un post su Facebook e tu hai citato i Cleveland Browns, la mia seconda squadra del cuore, oggi ero a Gardaland col cappellino ai Cleveland Browns, sappiate, ci sono delle foto su Facebook che lo testimoniano.
Quindi insomma, e poi hanno preso al sesto giro tale Luke Falk, che noi conosciamo benissimo, che è fortissimo, il quarterback da Washington State, che era uno di quelli che all'inizio sembrava dovesse entrare al primo giro, poi è andato via via calando in base come sono andate le sue prestazioni a Wazoo, sono scese le sue quotazioni, le sue quotazioni di draft, però è un giocatore che a sesto giro ci sta benissimo, ai Titans ha tempo per essere sviluppato. Comunque a me le scelte di Evans e quella di Landry soprattutto piacciono tantissimo, e quindi per me è stato un ottimo draft quello dei Titans. Qualità più che quantità, ecco, insomma, potremmo dire così.
Sì, sono abbastanza d'accordo con te. Dario?
Sì, sono sicuro che questo draft...
Non ti aspettare che io ti faccia sempre una domanda. Parlaci in riferimento alle condizioni, alle considerazioni che abbiamo fatto fino adesso, dai.
No, certo. Sono sicuro che questo sia un buon draft. Harold Landry, insomma, è stato già una sorpresa che sia andato a secondo giro, poi che potesse andare una squadra come i Titans, che è qualche anno che sono sulla cuspide della vittoria, diciamo. Dipende molto da come riusciranno a far girare Mariota come quarterback, però è un altro draft che va ad aggiungere del talento a una squadra che ne ha diverso già a roster. Per quanto riguarda Luke Falk, anche qui mi sono un attimo documentato, sembra che questo non faccia neanche il passetto avanti per uscire dalla pressione, sia una specie di statua nel backfield, e a mio parere forse avevano bisogno senza dubbio di un backup che stesse, diciamo, schiscio, come si dice qui a Milano, cioè che non pestasse troppo i piedi allo starter, che è lì e rimarrà lì, che quindi, insomma, questa scelta alla 199 sia da interpretare in questa maniera. Titans in senso generale sono ben gestiti, a mio parere sono ben gestiti, manca forse una guida tecnica, mancava forse una guida tecnica che potesse traghettarli verso la vittoria. Insomma, l'anno scorso sono riusciti anche a vincere una partita di playoff in modo abbastanza terribile, però sono riusciti a farlo. Credo che abbiano tutte le carte in regola a roster per andare avanti. Però questo discorso ce lo facciamo ormai da due o tre stagioni.
Tu li avevi pronosticati in finale della AFC.
Finale Raiders-Titans l'ho pronosticato. Però insomma, era un pronostico davvero davvero veritiero per quanto mi riguarda. E infatti sono arrivati a un passo dalla finale delle UFC, diciamo le cose come stanno. Okay. E a parte gli scherzi, credo che siano 2-3 anni che questa squadra deve fare il piccolo passo avanti che permette di essere competitiva fino in fondo. Probabilmente dipende da Marcus Mariota, e qualora trovino la quadra del cerchio per con lui, insomma, ne vedranno delle belle in Tennessee anche sulla base di questo buon draft effettuato soprattutto con le prime due scelte.
Gabri, chiudi.
Anch'io come Dario sono un fan dei Tennessee Titans, sono una squadra che apprezzo molto, mi piace molto Marcus Mariota, e sono convinto che abbiano fatto veramente un buon draft. È anni, come ha detto Dario, che questa squadra è lì che viene considerata come una papabile per andare ai playoff costantemente, magari anche un pochino più avanti. Adesso, al di là di come è finita l'anno scorso, la squadra c'è, e a mio modo di vedere mancava giusto un tipo di giocatore come Harold Landry, quindi un pass rusher puro. E hanno fatto un'ottima pick con Evans, che, come ha detto bene Francesco, è un giocatore molto abile anche nel blitz. Quindi penso che con questi due giocatori abbiano, in un draft con 4 scelte, abbiano messo a posto due problemi che avevano, o comunque non dei macro problemi, ma quantomeno delle serie difficoltà che avevano per produrre tanti sack. Oggi come oggi io li vedo una squadra molto attrezzata per andare avanti, sicuramente per conquistarsi un posto ai playoff e per cercare di fare un passettino in più rispetto all'anno scorso. Erano un po' di anni che moccavo sempre a loro un pass rusher, non l'avevano mai preso. Quest'anno hanno preso un pass rusher puro al secondo round e un linebacker interno che però è molto bravo anche lui ad andare contro il quarterback al primo, e penso possano essere veramente una buonissima squadra che sarà molto rognosa da affrontare per tutte le altre.
Gabri, resto da te perché ti voglio chiedere che effetto ti ha fatto sapere barra vedere Andrew Luck lanciare uno sferoide prolato dopo circa 2 anni.
È bello, bello, perché comunque al di là del tifo, delle preferenze di un giocatore, di una persona o dell'altra, Andrew Luck è uno dei talenti più cristallini di questo sport ed è un grosso, grosso peccato l'infortunio grave che ha avuto, che lo ha tenuto lontano dal campo per 2 anni, perché Luck era lanciatissimo con i suoi Colts. Ricordo una scalata wild card, championship, divisional championship, mancava quasi solo il Super Bowl. Poi è arrivato questo problema, quindi vederlo tornare in campo è stato emozionante e spero veramente per i Colts possa essere recuperato al 100%, non ci sia stata una forzatura nel rimetterlo in campo e sia pronto al 100%.
Dopo 2 anni se l'hanno forzato è imbarazzante.
Sì, beh, però abbiamo visto delle situazioni in NFL purtroppo in cui succede. Stasera non c'è il nostro amico Lorenzo, però sappiamo con Griffin che cosa è successo con i Redskins qualche anno fa, quindi si spera e si crede che i Colts abbiano fatto le loro giuste valutazioni anche in virtù del fatto che hanno preso 2 linemen offensivi al draft che dovrebbero finalmente creare una linea protezione, una solida linea protezione di Luck, e far sì che questi Colts tornino dove meritano di essere.
Dario, partendo dal presupposto che una linea offensiva di livello è 4 quinti dell'attacco, ti saresti aspettato, allora, nessun dubbio sulla scelta di Quentin Nelson, che fosse l'unico offensive lineman su cui si poteva scommettere quasi a occhi chiusi prima del draft, anche se poi è una guardia, quindi un giocatore interno. Però insomma, noi poi tendiamo a vedere in televisione gli skill player. Allora ti chiedo, basterà Deion Kane alla 185 per far girare un attacco che è vero che negli ultimi anni non ha avuto Luck, è vero che ha rinforzato la linea offensiva, ma che ha comunque bisogno, oltre a Luck, di playmaker per poi mettere punti sul tabellone?
Questa è un'ottima domanda che non trova una risposta immediata per come la vedo io, quindi tentiamo di spezzettarla un attimo. Allora, Deion Kane, c'è chi lo dava più lontano della 185, chi lo dava molto prima, quindi è un talento da tenere d'occhio, diciamo. Quentin Nelson, va bene, hai detto te, insomma non ci sono dubbi. Io, utilizzando una delle mie famose iperboli, secondo me deve andare alla 1 assoluta e può essere davvero un giocatore che ti rimane guardia 10 anni, ma non solo per tenere quel posto per 10 anni, ma anche per farti fare un grossissimo salto di qualità. Ricordiamo che il gioco delle guardie, insomma, non sarà forse importante come quello dell'offensive tackle sinistro di Andrew Luck, ma ti può cambiare sia i passaggi che le corse in modo davvero determinante. E poi c'è ovviamente l'ingrediente Andrew Luck, sono d'accordo con Gabriele che parlava prima, sono sicuro. Andrew Luck era un boom NFL quando gli Indianapolis Colts si sono visti arrivare con anche un po' di premeditazione questo giocatore tra le braccia, hanno detto va bene, ok, siamo a posto, dopo i 15 anni del 18 abbiamo altri 15 anni del 12 e quindi se recuperano Luck, io sono sicuro che non c'è nulla di precluso a questa squadra, cioè questo ragazzo è forte a quel punto. Ok, ultimo elemento sono le condizioni di Andrew Luck. Insomma, è 600 giorni che non lancia il pallone, l'altro giorno per un passaggio di 3 yard, questi qui hanno messo il video su internet, quindi questo vi racconta la disperazione che c'è per il recupero di questo quarterback. A mio parere, ipotizzare la stagione dell'Indianapolis Colts è esercizio per chi ha voglia di perdere un sacco di tempo. In questo momento non possiamo saperlo. Tornando al draft, Nelson obbligatorio, per il resto insomma tutto da ancora da verificare, e credo di avere spezzettato la domanda al meglio che potevo.
Sei stato bravissimo. A Gabriele invece chiedo questa cosa, sempre in riferimento agli Indianapolis Colts, per andare un po' avanti poi anche nel ragionamento che abbiamo fatto fino a questo punto. Quando Luck c'era, si è sempre detto che i Colts erano a un running back da essere una contender per il Super Bowl. Non è arrivato questo running back. Stavo leggendo la depth chart attuale dei Colts, e al ruolo running back siamo veramente messi abbastanza male. Ci avevano provato con Trent Richardson, credo Frank Gore sia ancora, no, però non c'è, non lo vedo. No, Frank Gore dov'è finito? Ha smesso? No, non ha smesso. Dario, dov'è finito Frank Gore?
No, non ha smesso, gioca. Credo che abbia firmato
Dolphins.
Dolphins, ecco, no, stavo dicendo, ci hanno provato con Frank Gore comunque già quando era stato firmato più o meno a fine carriera, non mi ricordo chi ci fosse prima, dal draft è arrivata poca roba, non so, chiedo a te, il fatto che si siano per ora ancora mossi poco da questo punto di vista un po' non ti preoccupa se tu fossi un tifoso dei Colts, o questa super linea che presumiamo avranno e il fatto di avere dietro questa linea un fenomeno come Andrew Luck può essere più che sufficiente?
Andrea, a me o a Francesco la domanda?
No, a te Gabri, scusami, ho detto Francesco.
No, hai detto me, però dato che Francesco non aveva parlato, pensavo fosse
per lui. Ah, non aveva parlato Francesco, allora
no,
Francesco.
Sono gli lascio la risposta.
La stanchezza di Gardaland, il sole che ho preso oggi, non potete capire. Non mi ricordo neanche più che avevo fatto parlare. No, allora Francesco.
No, più che la risposta running back, a me preoccupa la risposta della difesa, perché la difesa è il reparto in cui si doveva intervenire pesantemente in questo draft per far sì che i Colts tornassero quelli di qualche tempo fa. Naturalmente, per prima cosa devono avere un po' di luck, e qua faccio il doppio senso, nel senso che hanno bisogno di luck.
Hai fatto la battuta delle 11:30.
Hanno bisogno di luck come giocatore, di luck come fortuna, perché ultimamente non ne hanno avuta tanta. A questo punto non so se, come ha detto qualcuno, leggevo in qualche blog, David Letterman, storico tifosissimo degli Indianapolis Colts, gliela abbia mandata quando appunto Indianapolis scelse Luck, perché disse: quanto siamo fortunati, abbiamo preso un giocatore che si chiama Luck, che ha un ferro di cavallo in testa come simbolo. Quindi magari gliela ha un po' mandata David Letterman, che rimane
che
comunque un'istituzione. Rimane comunque un'istituzione negli Stati Uniti. L'avevo vista anche in diretta quella puntata per giunta, quindi. Comunque, a parte le battute, e il fatto che dovevano intervenire pesantemente in difesa, credo che non sia Nelson la risposta a tutti i mali di questi Colts, perché Nelson può essere la miglior guardia che sia mai esistita nella storia dell'NFL, poteva essere la prima scelta assoluta di questo draft, non per me sicuramente, però è sempre una guardia, non è uno di quei giocatori che ti cambia le sorti, perché l'abbiamo visto, una guardia è un giocatore che gioca tra altri due e non è una di quelle pedine che non è il key player di tutta una linea offensiva. Quindi è troppo hype, troppe responsabilità caricate su questo ragazzo, tenendo poi conto del fatto che sappiamo benissimo quanto gli offensive linemen in uscita da Notre Dame siano più propensi al gioco di corsa che al gioco a difendere.
Sì, io e te però sappiamo che ha fatto sembrare un quarterback Wimbush, quindi non lo so.
Ma sì, beh, ma perché lì bisogna ringraziare comunque tutta la linea, e c'era anche McClinchy dall'altra parte. Non stiamo parlando di Nelson da solo, ecco perché una guardia comunque non è quel giocatore che ti può fare la differenza, una differenza tale da dire, ecco, abbiamo vinto il Super Bowl perché Nelson ha giocato la stagione della vita. Ecco, questo era il senso del mio discorso. Poi, tornando al discorso di Running che hai fatto tu, sono intervenuti, naturalmente stiamo parlando di medi e late rounds, hanno preso Hines, Running Back da North Carolina State, che a me non dispiace, hanno preso Wilkins da Mississippi State, e sappiamo quanto queste due squadre, comunque, per chi segue, per chi ha pezzo di college football, siano comunque run oriented, quindi hanno preso due giocatori che naturalmente sono grezzi, però in sede di primo o terzo down, comunque un down lo possono giocare già da subito. Mi piace la presa di Kane, assolutamente il receiver da Clemson. Ti ripeto, l'unico problema è che dovevano intervenire pesantemente in difesa, perché ti ripeto, la presa di Nelson non dirà alle altre squadre non fatemi 40 punti, ecco, non impedirà alle altre squadre di segnare e cattervi dei punti. Questo è il succo del mio discorso.
Sì, difesa, poi al draft comunque hanno cercato di portarsi a casa i giocatori, Darius Leonard.
Sì, stiamo parlando sempre comunque di nomi
Kemoko Touré, anche questo.
Sì, stiamo parlando comunque non di nomi di primo piano, che poi magari alla fine della fiera si riveleranno loro i veri steal del draft, però comunque se doveva intervenire di più, loro sono intervenuti soprattutto sul pacchetto linebacker, però qualcosa andava fatta di più anche sulla linea difensiva. Hanno preso appunto Touré, hanno preso Lewis da Ohio State, però insomma stiamo parlando di giocatori non pronti, di giocatori che nelle rotazioni possono anche andare bene, ma qua serviva gente pronto uso e pronta a scendere in campo.
Sì, tendo abbastanza a condividere. Va bene, siamo arrivati incredibilmente all'ultimo argomento della nostra scaletta. Vogliamo parlarvi degli Houston Texans. Io faccio una premessa: ho letto un bellissimo articolo su The Ringer, che magari poi domani posto, dove raccontano il best case scenario e il worst case scenario per tutte, sia per attacco che per difesa, e quindi facendo così raccontano quella che potrebbe essere la stagione degli Houston Texans, tenendosi aperte tutte le possibilità. E questo mi sembra un buon modo di scrivere un pezzo che sostanzialmente sia inattaccabile. Detto questo, l'anno scorso hanno sacrificato tanto per Watson, e quest'anno si sono ritrovati a scegliere solo al terzo giro la loro prima scelta. Perché è stata per loro la prima scelta, è stato Justin Reed, safety da Stanford con la 68, che tra le altre cose era un giocatore che qualche settimana prima del draft era dato anche come possibile fine primo giro. Vi chiedo da cosa dipenderà la stagione dei Texans, non credo dal draft che hanno fatto, e se basterà ritrovare il Watson dell'anno scorso, che in 4 partite lanciò qualcosa come, o 5 partite lanciò qualcosa come 17 touchdown, per appunto avere dei Texans che finalmente conquisteranno un posto ai playoff, e possibilmente poi ai playoff si potranno giocare anche delle chance concrete per andare avanti e non solo beccare i Raiders senza quarterback come è successo 2 anni fa. Partiamo da Francesco.
Sì, allora, che qui vale più o meno il discorso dei Colts, cioè anche i Texans devono ritrovare intanto un po' di fortuna, e se i pianeti si allineano, se le stelle sono tutte a posto, se c'è l'eclissi solare, cioè e Watson torna a quello dell'anno scorso, JJ Watt torna a quello di sempre, allora i Texans possono avere qualche chance di andare molto avanti nei playoff. È chiaro che è una squadra improntata su, ormai che era forse improntata su JJ Watt, quello lo sapevamo, però l'anno scorso hanno avuto il boom di Deshaun Watson prima dell'infortunio, e quindi adesso sarà improntata su questi due giocatori. Hanno bisogno indubbiamente di fortuna, perché la squadra fino all'infortunio di Watson abbiamo visto quanto stava rendendo bene, comunque anche a livello mentale, perché vincere aiuta a vincere. E quindi questo draft, diciamo che hanno cercato di tenersi come dire sulla loro linea, ecco, diciamo così. Intanto loro hanno scelto, per via delle trade degli anni scorsi, hanno scelto soltanto al terzo giro la prima pick, ed è stata Justin Reed, ottima safety da Stanford. E poi sono andati comunque con nomi molto interessanti, naturalmente sempre non nomi altisonanti, però nomi molto interessanti, come mi viene in mente il tight end di Central Florida, mi viene in mente wide receiver Keke Coutee di Texas Tech, mi viene in mente soprattutto il defensive end Ejiofor di Wake Forest, che io conosco e che a me piace tantissimo. Quindi anche in sede di draft, diciamo che a me non è dispiaciuto, insomma, la linea adottata, la linea tenuta dai Texans. Ti ripeto, hanno bisogno di tanta fortuna, tanto, come dire, deve andare tutto bene, non deve succedere nulla, tutti i giocatori devono essere sani, l'infermeria deve essere costantemente vuota, perché abbiamo visto che se manca un giocatore a questi Texans, allora tutto salta, tutto va in fumo, e hanno bisogno di questo. Poi, una volta che inizieranno ad ingranare, allora anche a livello mentale, a livello insomma di motivazioni, verrà tutto il resto, ecco. Però intanto hanno bisogno di fortuna.
Gabri, tanto va ricordato che i Texans ha fatto, secondo me, una delle più importanti firme dell'off season, parlando sempre di difesa, che è quel Tyrann Mathieu che agli Arizona Cardinals ha fatto tanto bene, e che andrà a rinforzare la secondaria dei texani.
Assolutamente, Tyrann Mathieu è una ottima aggiunta, che a mio modo di vedere è stata molto sottovalutata dall'NFL, ma avevamo fatto un discorso in strada verso il draft sulla svalutazione delle safety. Quindi purtroppo è un ruolo che è stato visto calare, però secondo me un'ottima safety. Avevo letto un approfondimento di Bucky Brooks su NFL.com. Non tenere in considerazione una buona safety potrebbe significare avere dei grossi problemi poi in tutta l'economia della difesa. Detto questo, su Tyrann Mathieu sono d'accordo con il discorso di Francesco. Anch'io credo che i Texans debbano soprattutto avere entusiasmo. L'entusiasmo significa la mancanza di grossi infortuni a grandi nomi. Quindi loro negli anni hanno avuto J.J. Watt che si è fatto male, Deshaun Watson che si è fatto male, Brian Cushing che si è fatto male. Sono tutti giocatori che hanno tolto entusiasmo alla franchigia. Cioè, sembrava di vedere i Texans sempre con un pezzo mancante che facesse giocare al meglio la squadra. Cioè, fondamentalmente solo DeAndre Hopkins, dei top name, ha sempre giocato al massimo tutte le ultime stagioni. Per poter fare un passo in più devono esserci tutti questi giocatori al top, giocare bene, recuperare entusiasmo nella franchigia, perché i giocatori ci sono, la squadra ha tanti talenti, alcuni talenti sono veramente dei top nel loro ruolo, J.J. Watt, il draft è stato
ragazzi,
buono.
Ci sarebbe anche Javon Clowney, così
sì, peraltro ci sarebbe anche
che
è abbastanza scarso.
L'anno scorso ha iniziato a far vedere, o almeno a dare degli argomenti geniale per giustificare la sua prima scelta assoluta di qualche anno fa.
Eh sì, Clowney, hai fatto bene a ricordarlo, è un giocatore molto forte. Peraltro fu uno dei primi giocatori analizzati sulla strada verso il draft, giusto questo momento a Mark Ord. E quindi la squadra c'è. Il draft è stato, a mio modo di vedere, buono nella scelta di Justin Reed, che è il giocatore, diciamo, più conosciuto che hanno pescato i Texans. Per i giocatori successivi si parla più che altro di prospetti in via di evoluzione, ma la squadra è molto molto buona. Se mantengono veramente coesione, se mantengono un pochino di fortuna e soprattutto stanno lontani dagli infortuni, i Texans magari non arrivano ai playoff, magari ci arrivano in wild card, ma saranno finalmente una squadra interessante da vedere giocare, e soprattutto i tifosi si potranno appassionare a una bella stagione di Houston.
Dario, per chiudere questa puntata ti riporto all'inizio del discorso fatto sui Texans. Tanto per cominciare, i touchdown del nostro amico Deshaun Watson non sono 17 ma sono 19, ma poco cambia, erano comunque tantissimi. secondo te la combo Watson Hopkins quanto vale e può valere da sola un posto al sole, considerato poi che comunque in difesa qualche omino da muovere sul campo ce l'hanno?
Allora, solitamente direi di no, anche analizzando il talento puro di Deshaun Watson direi di no, analizzando il fatto che l'anno scorso in quelle famose quattro partite di Watsoniadi abbiamo visto una roba speciale, probabilmente sì, per quanto riguarda l'attacco potrebbe anche bastare. Ricordiamo che l'anno scorso il head coach dei Texans ha fatto un passo di maturità estremo, è passato da essere un coach che fa giocare in modo scolastico il suo quarterback e la sua squadra in attacco a un allenatore che invece si adatta alle caratteristiche del suo quarterback, come dovrebbe essere sempre, come dovrebbe essere in tutti gli sport, e ha creato una serie di giochi che per Deshaun Watson erano totalmente naturali e riuscivano anche a liberare Hopkins o qualunque altro ricevitore dei Texans. Quindi c'è da essere ottimisti da quella parte del pallone. Certo, ammesso e non concesso che Watson abbia superato in tutto e per tutto il suo infortunio. Avete detto il nome di JJ Watt, secondo me un po' troppe volte, perché il buon JJ, pur essendo stato probabilmente defensive end più forte negli ultimi 15 anni in NFL, secondo me è un po' bollito e va bene, poi questa stagione anche in questo caso mi contraddirà,
ti confesserà subito, certo, 8 sec la prima partita,
questo i Buccaneers vincono un Super Bowl e JJ Watt fa 15 sec, tranquillo.
Guarda, fossi un tifoso di Houston mi basterebbe solo il fatto che non si infortunasse, poi già, cioè, 16 partite, 16 volte JJ Watt scende in campo, quello a me basterebbe, fosse tifoso Texans.
Sì, perché comunque Dario, lo scusami, devi seguire
per il carisma, comunque per la leadership e tutto quanto, è un giocatore fondamentale.
Ti incalzo su JJ Watt, poi ti voglio chiedere un'ultima cosa prima di chiudere, che ti farà sicuramente male al cuore. No, scherzo. Tu sei del partito, non so dove l'ho letto, però so che l'ho letto, tu sei del partito che i Texans potrebbero pensare di poter cedere JJ Watt, proprio per quello che dicevi, è stato il miglior defensive end degli ultimi 15 anni, però lo è stato, non lo è attualmente.
Sì, sono d'accordo, potrebbero, diciamo, capitalizzare sul nome di un giocatore che a suo modo è leggendario, potrebbero farlo. Sinceramente non sono addentro le questioni dei Texans così tanto da capire se c'è una vera e propria opportunità di liberarsi di un giocatore del genere, che si porta dietro comunque tutta una serie di fattori anche mentali abbastanza importanti. E per concludere il discorso sui Texans, non sono, allora, ricordiamo che insomma di running back gioca Lamar Miller, che con tutto il bene che gli si possa volere non è un top del ruolo,
però,
non è più
fermati,
forse.
Allora ti anticipo la domanda, però Lamar Miller sarà importante, come lo è stato l'anno scorso, per far funzionare l'attacco, perché tu lo conosci bene, sei tifoso dei Dolphins, era il vostro running back. Il Lamar Miller che abbiamo visto a Houston è un bel giocatore.
Sì, non c'è dubbio, però gli analisti di Houston si aspettavano un bel running back in questo draft, si aspettavano già che l'anno scorso Dante Foreman scavalcasse Lamar Miller, cosa che non è successa, e si aspettano, insomma, non vedono in Lamar Miller il salvatore della patria. Ok,
forse non ce n'è bisogno, però,
probabilmente, infatti stavo arrivando proprio a questo, l'attacco, in attacco probabilmente non c'è bisogno. Diciamo che io sono un po' meno ottimista rispetto a voi riguardo al valore totale di questa squadra. A mio parere, ok, Matthew darà una mano, però non siamo lontani dalla metà della classifica di rendimento dell'NFL. Magari vinceranno qualche partita di 30 punti, perché l'attacco può davvero ingranare ed essere una macchina, soprattutto contro alcune squadre, ma non mi attendo che Houston Texans vadano ad Atlanta a fare la parte dei padroni.
Va bene, con queste sentenze di Dario Michelini si chiude anche la decima puntata di Podcast Verso / dopo il draft, perché quest'anno siamo andati decisamente oltre il draft e continueremo a farlo. Io lo dico, in realtà è un messaggio per Francesco, ma lo dico anche ai nostri ascoltatori: a breve qualche puntata speciale di Scusate il College Football, perché fra qualcosa sta succedendo e quindi sarà anche il caso che si inizi a parlarne.
Sì, sì.
Sei d'accordo con me? Lo sapevo.
Assolutamente.
Bisognerà trovare il giorno, incastrare i nostri impegni, i tantissimi impegni che abbiamo per riuscire a registrare. E vi ricordo ancora una volta, come ho fatto inizio puntata, che ci siamo trasferiti su The Cutting Edge. Ci trovate su Spreaker, ci trovate su Twitter, ci trovate su Facebook. Seguiteci, metteteci il pollicione, commentate. È sempre attiva la pagina della Strada Verso il Draft, quindi anche lì, se avete delle domande, ce le potete scrivere lì o ovunque vogliate. Ieri è stata registrata una puntata speciale di Scusate il disturbo, dedicata all'Hall of Fame, che io non ho ancora avuto il piacere di ascoltare, ma sono sicuro che sia bellissima, e volevo fare i complimenti. Ne approfitto questa sera per la puntata, quella dedicata a come si seguiva il football prima della rete, che è stato un successo incredibile, con tanti contributi dei nostri interni, e quindi dei nostri vecchiacci della redazione di Adol Magazine, ma anche di Roberto Gota e di Matteo Gandini, di cui trovate gli estratti delle interviste come contenuti speciali sempre su The Cutting Edge. Vado con i ringraziamenti. Dario, grazie mille per essere intervenuto. Tra macchina e casa ti abbiamo sentito benissimo, quindi direi perfetto il collegamento.
Io voglio andare a Gardaland, però
guarda, cioè, adesso lo dico in radio, tanto mia moglie non ci ascolta.
Non vado.
No, ascolta, adesso lo dico in radio, tanto mia moglie non ascolta i nostri podcast, non ho questo, quindi non svelo niente. Per il suo compleanno la riporto a Gardaland, perché mia moglie ci andrebbe tutti i giorni e possiamo fare un pulmino e ci andiamo tutti insieme.
Macchinata.
Sì, sì, macchinata verso Gardaland. No, devo dire che mi sono divertito, devo dire che mi sono divertito parecchio, però è massacrante. Ci sono arrivato a casa alle 7 e sono svenuto sul divano, neanche avessi fatto tutto io. Vabbè, comunque ti porto a Gardaland, promesso, promesso. E ti restituisco il libro il 23, quando ci vediamo per la partita dei Sim.
Tanto il tuo tra 3 anni te lo ridarò, vista la mole.
Sì, 800 pagine sulla storia dei bisnonni Michael Jordan, fine giorni nostri. Però leggilo, perché è interessante. Va bene, comunque grazie mille Dario. Francesco, grazie anche a te. Collegamento anche con te perfetto dalla Sardegna, e quindi questa sera è andato tutto bene.
Grazie a voi, ciao Gabri, ciao Dario. Tu non fare casino ancora su Facebook col football italiano, che tante ti mandano qualche bounty killer e ti fanno fuori.
Va bene. Gabriele, vabbè, tu sei il padrone di casa, anche se poi lasci condurre al sottoscritto. Scaletta anche questa settimana direi perfetta. Abbiamo recuperato sostanzialmente la puntata che abbiamo perso, perché abbiamo fatto 2 division. Appuntamento sia con te che con gli altri fra 15 giorni.
Assolutamente sì. Ringrazio Dario, ringrazio Francesco, ringrazio te Andre, ringrazio tutti quelli che ci ascoltano. Spero che la puntata un po' più lunga e con un pochino più di argomenti sia piaciuta. E sì, ci vediamo tra 15 giorni per un nuovo appuntamento con Podcast Dopo il Draft.
Ciao!